It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao a tutti da Francesco Porcello. Oggi è lunedì 1 agosto, il training camp è cominciato esattamente da una settimana e la prima partita di pre-season è ormai dietro l'angolo, tra due settimane. Oggi a Eagan i giocatori sono scesi in campo per la prima volta indossando casco e paraspalle. I Vikings iniziano a fare sul serio e allora anche noi di Purple Valhalla scaldiamo i motori per quella che speriamo sia una stagione Purple and Gold piena di soddisfazioni. Benvenuti alla sesta puntata della terza stagione di Purple Valhalla. Stasera puntata veloce e snella, 10 argomenti caldi come questa estate equatoriale che oramai ci accompagna da più di un mese. Per affrontarli con la consueta passione e competenza e come sempre con me l'altra metà di Purple Valhalla, il mio compagno d'avventura Ale Taraschi. Ciao Ale.
Ciao Francesco, bentrovati a tutti gli ascoltatori e bentrovati ai nostri Vikings che ora entrano nel vivo della stagione che ormai non dico che è in arrivo ma è molto più vicina.
Ale, prima di cominciare ringraziamo come sempre The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi podcast di tanti altri sport, ma soprattutto con un'ampia scelta per seguire tutto il football NFL. E allora abbiamo promesso una puntata veloce, partiamo subito Ale, togliamoci subito la patata bollente. E c'è stato molto riverbero mediatico per un'intervista a Quasi che ha detto queste parole: Cousins is a good quarterback. Poi ha aggiunto: we don't have Tom Brady and we don't have Pat Mahomes. The Super Bowl is more likely to win if you have that quarterback. Per poi concludere: it's very unlikely to have that quarterback. E proprio a causa, diciamo, dell'eco creata da queste parole che sembrano essere un po', non dico una critica, ma una valutazione abbastanza severa di Kirk, Quasi ha successivamente ritrattato, ma sembrava un po' la classica marcia indietro di facciata. E che cosa hai pensato di queste parole di Cam, che poi sono arrivate così un po' come un fulmine a ciel sereno, no?
Sì, diciamo che non ce lo si aspettava. Poi, allora, partiamo dal presupposto che he found the hot water. Cioè, per carità, ha detto veramente il segreto di Pulcinella, lo sappiamo, lo sanno anche i mattoni di Eagan, che non abbiamo Pat Mahomes, non abbiamo Tom Brady, cioè non ha detto obiettivamente un'ovvietà, non... Poi ci si può ricamare tutto il resto, ma non ha detto niente di sconvolgente, ha detto semplicemente la verità. Mi fa piacere che ogni tanto qualche general manager dica la verità, perché è anche giusto che sia così, bisogna dire pane al pane, vino al vino, e questa è la premessa. Poi però aggiungo una cosa, Francesco, nel senso che il nostro general manager dovrebbe sapere che il nostro quarterback è psicolabile. E adesso, per evitare querele, ovviamente sto esagerando, mettiamoci le virgolette, però è una persona che ha grossi problemi di gestione dei momenti difficili, l'abbiamo visto nelle partite delicate, in prime time, eccetera, eccetera. Quindi una dichiarazione del genere, per quanto io la apprezzi profondamente, perché finalmente sentiamo un general manager, ripeto, parlare come si mangia e quindi dire le cose che vanno dette, e sono sacrosante. Poteva anche aggiungere dei nomi alla lista, volendo, non abbiamo neanche Aaron Rodgers, Joe Assalt, Josh Allen, Joe Burrow, cioè sono tanti quelli che non abbiamo, nemmeno Russell Wilson, però non le avrei dette. Non le avrei dette perché conoscendo Kirk Cousins, conoscendo il tipo di giocatore che è, i problemi che ha, e sono soprattutto mentali, perché tecnicamente, l'abbiamo detto un miliardo di volte, anche qua Purple Valhalla è particolarmente bravo, visto che ha problemi più che altro mentali di gestione delle partite stressanti, di gestione delle partite importanti, avrei evitato di ricordarglielo, mettiamola così.
Sì, io concordo con te. Direi che questo è il classico errore di gioventù, no? Ovviamente lui era il numero due a Cleveland e quindi non era lui a gestire il grosso delle conferenze stampa. Quindi deve fare un po' attenzione a non dire sempre quello che pensa, perché probabilmente lui è stato semplicemente, come giustamente hai rimarcato tu, sincero, non è stato particolarmente critico e ha detto una cosa che essenzialmente, come hai detto tu, ha scoperto l'acqua calda, nel senso che non ha detto niente che essenzialmente nessun tifoso dei Vikings sappia già. Però un po' proprio per il carattere che ha Kirk, che non credo ci sia veramente alcun bisogno di caricare più di quanto non sia necessario, appunto, l'ambito psicologico, no? Lo stress che Kirk si può portare in giro. È un po' probabilmente perché lui non si aspettava che le sue parole fossero prese così, tra virgolette, in maniera diretta, riportate. Poi anche Pat McAfee nel suo show seguitissimo ha ripreso queste parole, anche perché magari una frase del genere detta in regular season avrebbe avuto meno ritorno. Adesso siamo comunque in un periodo dove non c'è così tanto da dire. Adesso magari con la ripresa dei training camp sicuramente un po' di più, però d'estate è ovvio che c'è proprio una ricerca spasmodica, no, di queste notizie per poi costruirci sopra un qualcosa che secondo me in realtà è inesistente, perché poi sappiamo bene che sia Kwesi che Kevin O'Connell comunque sono stati almeno di facciata sono stati grandi sostenitori di Kirk del contratto che ha ricevuto e quindi non avrebbe veramente alcun senso questa sua affermazione se la vogliamo vedere come una critica, no? Sarebbe un po' come se uno ha un cavallo pregiato e ne parla male, quindi credo che sia una cosa che si sgonfierà e finirà lì, e probabilmente Kwesi da questo ha imparato a magari a tenere un pochino le carte un po' più coperte.
Assolutamente, diciamo che tanto anche se ha detto queste cose non può essere peggio il rapporto rispetto al precedente coach, quindi
No, no, direi.
possiamo stare tranquilli che Kirk se la deve mettere via. Apprezziamo il fatto che si è detto che quasi ha detto la verità e che sia stato sincero, apprezziamo quello, il tempismo obiettivamente lascia un po' a desiderare proprio per quello che hai detto, visto che in estate, insomma, è più facile parlare. È chiaro che tutti si aspettano che in estate sia tutto bello, colorato, bravo e buono, invece lui ha sottolineato come sì, siamo questi qui e non dobbiamo essere troppo, non dobbiamo volare troppo alto perché sappiamo bene cosa abbiamo in tasca, quindi è giusto sapere quali sono i nostri limiti. Siamo dal ragionamento corretto, infatti in estate chiaramente ho un peso diverso che fatto magari a metà stagione dopo che hai perso 3-4 partite, insomma tutto il resto, quindi
Sì. E
nulla di grave sul fronte occidentale.
allora, abbiamo nell'intro della puntata abbiamo detto che oggi inizia la seconda settimana, primo allenamento con casco e spalle, come si suol dire. Abbiamo già parecchie cose interessanti che poi vedremo all'interno dei nostri 10 punti. Al punto numero 2 della scaletta. Ti volevo coinvolgere su una cosa che è stata riportata un po' dappertutto dai media, e cioè che al di là delle valutazioni dei singoli, l'aspetto generale che più salta all'occhio di questa prima settimana è l'aumento veramente notevole di velocità e di intensità degli allenamenti rispetto alle prime settimane di training camp di Zimmer. Secondo te è semplicemente così una modifica delle procedure, diciamo, del calendario di attività, no? Dello schedule, oppure si rifà a quello che poi un po' tutti cerchiamo, quello che poi ci hanno anche chiesto sul gruppo Telegram e un po' anche un po' in giro, e c'è la domanda che ci viene sempre fatta, ce la ritroviamo sempre davanti quando registriamo Purple Valhalla, e cioè se questo coaching staff, ovviamente con Kevin O'Connell che è il pezzo più importante, ce la farà a portare i Vikings tra virgolette, nel XXI secolo.
Guarda, quando si cambia coaching staff di solito le differenze balzano subito agli occhi. Chiaro che per vederle bisognerebbe essere lì sul campo e seguire di persona, perché secondo me anche guardando in televisione gli spezzoni, i video sui computer è complicato cogliere quei dettagli, quindi bisogna fidarsi di chi è là. È anche vero, Francesco, che quando si cambia un allenatore di solito si tende a vedere il buono, no? Di quello che arriva, ed è giusto anche vedere il buono perché si cambia registro ed è naturale e comprensibile cercare di andare a scovare le cose positive che porta chi arriva rispetto a chi non c'è più. Vediamo che risultati daranno. Diciamo che l'NFL ormai è molto ritmata nelle sue sedute, molto veloce nelle sue sedute. Questo balza agli occhi per chi vede un allenamento NFL, se ne accorge quasi subito. Vediamo se era un problema anche di intensità, nel senso che a questo punto dobbiamo analizzare un po' tutto negli ultimi anni e speriamo che questi cambi a livello anche di gestione delle sedute, gestione del training camp, possano dare risultati. Noi ci auguriamo assolutamente. Come mi auguro, quello che ci chiedono sempre, che ci porti nel XXI secolo, perché noi siamo rimasti un po' attardati. Negli ultimi 2 o 3 anni soprattutto siamo andati un po' in difficoltà anche da quel punto di vista. Quindi c'è proprio bisogno, abbiamo bisogno che lui ci guidi in un nuovo periodo che ci porti nell'NFL attuale rispetto a quello che eravamo negli ultimi 2 o 3 anni.
Sì, concordo, aggiungo semplicemente, ma è proprio veramente una virgola che voglio aggiungere perché hai essenzialmente riassunto anche il mio di pensiero. Sì, freniamo, teniamo, come si dice, teniamo il freno tirato perché comunque abbiamo visto un solo giorno con l'equipaggiamento, la settimana scorsa era praticamente libera, usavano questi nuovi caschi speciali che vengono utilizzati proprio per le fasi dove non ci sono le protezioni ed è ovvio che, come giustamente dicevi tu, nuova gestione, si notano tutte le differenze e si spera che tutte queste differenze siano per il meglio. Ovviamente io non credo, no, che se si notano 10 cose diverse rispetto alla vecchia gestione siano tutte quante cose che miglioreranno il tutto, quindi direi di aspettare e di vedere perché poi alla fine della giornata il nostro record, Ale, è sempre 0 vinte e 0 perse. Quindi, come dissi in una delle nostre prime puntate, direi che è giusto per dare una valutazione un po' più corretta del tutto, aspettare quantomeno la fine della prima stagione. Incominciamo a vedere lo stress, incominciamo a vedere cosa succede dopo una sconfitta e così via. Però, come giustamente dicevi tu, quello che posso sperare è che questa storia dell'intensità, della velocità degli allenamenti e tutto quanto sia appunto un effetto collaterale del fatto che magari allenatori più giovani, idee più giovani e quindi magari ecco, la squadra che comincia a lavorare in una maniera, passami il termine, un po' più moderna. Allora, al punto 1 ci siamo tolti la prima patata, adesso c'è la seconda patata bollente al punto numero 3, e anche questa, magari nella tua visione delle cose, è soltanto così, un episodio, come si dice, un po' come no, un palloncino che si sgonfierà da solo. Justin Jefferson ha raccontato che praticamente Kirk era stato invitato dal gruppo dei ricevitori dei Vikings in Florida per una sessione di allenamento dove lui praticamente poteva andare giù e lanciare ai suoi wide receiver che erano tutti quanti lì in Florida, e Kirk ha gentilmente, come si dice, rifiutato l'invito, cortesemente rifiutato l'invito, dicendo è l'off-season e voglio passare quanto più tempo possibile con la mia famiglia. Lo stesso JJ ha detto che è una cosa giustissima, ci sta che lui abbia preferito restare con la sua famiglia, però insomma, questa notizia è circolata e anche qui Ale, ti chiedo così il tuo pensiero.
Francesco, di che cosa non avevamo parlato nell'ultima puntata? No, il nostro quarterback veramente trova sempre modo di finire le nostre puntate. Allora, che dire? Qui è delicato, secondo me è molto più complessa questa risposta rispetto a quella di Crazy. Perché? Perché Kirk ha tutto il diritto di stare con la sua famiglia, Kirk adesso ha il training camp, quindi sicuramente deve allenarsi per forza, deve dedicare meno tempo alla sua famiglia. Del resto è anche vero che l'off-season NFL è lunga, quindi magari fare una settimana, che ne so, 15 giorni, poteva portarsela anche, credo che 2 lire per portarsi la famiglia per i tempi morti ce le abbia anche da parte Cousin, se voleva a tutti i costi allenarsi con i ragazzi. Mi rimetto, prima mi sono messo nei panni di Casey, che non avrei detto quelle cose, anche se ho apprezzato il fatto che le abbia dette, perché conosco un pochino il mondo, in fondo. Lo conosce anche lui sicuramente, non sto dicendo questo, ma diciamo che si è fatto trovare un po' spiazzato. In questo caso, se fossi stato in Kirk, sarei andato a fare allenamento con i miei ricevitori, anche solo per, come si diceva una volta, fare gruppo, per trovare quell'alchimia anche a livello umano con i ragazzi che poi dividono il campo. Devo sottolineare però una cosa, Francesco: l'NFL è molto diversa da come ce la immagino, cioè sono veramente professionisti. Poi c'è anche il caso del giocatore che si trova perché ci tiene particolarmente, perché si sente in un momento particolare della carriera, quindi chiama il suo quarterback, si va ad allenare, ma non è la norma, cioè non è che tutti lo fanno o che deve essere per forza così. Sono super professionisti, sono abituati ad avere i loro spazi, a gestire i loro spazi, quindi non mi stupisce tanto che non ci sia andato, specialmente conoscendo il personaggio, l'abbiamo già detto. Io fossi stato in lui ci sarei andato proprio per i motivi che ti ho detto, visto che comunque si va incontro a una stagione molto delicata. Può anche darsi che se fosse successo, se questo invito fosse arrivato 2 o 3 anni fa, Francesco ci sarebbe andato. Visto com'è la situazione adesso per lui con i Vikings, sarebbe brutto, ma non è neanche da escludere che abbia detto vabbè, ma perché io non ci voglio andarci, io faccio il mio e basta, che è un po' quello che ci siamo sempre detti su Kerr, no? Lui fa il suo, mettilo a giocare con i Vikings, con i Redskins, con i Bears, con chi vuoi, e lui il suo fa e lì si ferma. Ripeto, io ci sarei andato a farlo. Non
inizio la
è
mia. No,
stata, come al solito, non è stata una scelta da leader.
infatti, io inizio appunto la mia breve risposta con la fine della tua, e cioè hai detto Kirk, per citare un grande allenatore dei Vikings che purtroppo non è più con noi, Kirk è esattamente colui che pensavamo che Kirk fosse, no? Kirk è questo, Kirk è quello che ti fa fare i contratti da 2 o 3 anni. La gente parla, ah, vabbè, ma quei soldi qui, ho capito, però la mia domanda è perché Patrick Mahomes ha fatto un contratto da 10 anni e Kirk da 3? Perché Patrick Mahomes così possono spostarli, no? Possono caricare prima, possono caricare dopo e dirgli, guarda, quest'anno alla fine l'impatto sul salary cap sarà di 7 milioni, così ti prendiamo una guardia destra, un tackle sinistro. Kirk invece e non voglio criticarlo più di tanto, perché Kirk pensa agli affari suoi. Onestamente mi fa un po' ridere che vuole stare con la sua famiglia, perché non è un travet, no? Non è l'autista dell'autobus o il conducente della metro, è un giocatore di uno sport di super elite dove la tua carriera dura, quando tutto va bene, 5, 6, 7, 10 anni, quando proprio sei fortunato. E quindi se stai una settimana in meno con la tua famiglia e però per questo motivo porti a casa 35 milioni di dollari, amico Kirk, ti metti in aereo e vai in Florida.
Guarda, Francesco, intervengo su questo tema perché mi ha ricordato quando ho letto la scaletta e ho visto le dichiarazioni di JJ, una frase di Jared Allen sentita di persona a Londra ormai tanti anni fa, perché correva l'anno, penso 2013-2012, e quando gli chiesero cosa ne pensava di una squadra NFL a Londra, lui fu veramente tranchant perché disse assolutamente no, una cosa sbagliata, perché se bisogna venire qua e star qua 5 giorni non ha senso, noi già facciamo il training camp, facciamo 3 settimane lontani dalle nostre famiglie, non è giusto tenerci lontani anche durante la regular season. E sinceramente ho ripensato un po' a queste cose qui e mi collego a quello che hai appena detto tu, cioè non sono certo quei 5 giorni per andare a fare la trasferta a Londra, poi sono cambiati i tempi perché abbiamo visto che ormai ci stanno 2 giorni a Londra e arrivederci, grazie, quindi la squadra potrebbe tranquillamente andarci. Però quando ho detto che voleva stare con la sua famiglia a Kirk, ho pensato a Jared Dudley che diceva no, io non posso venire a Londra a fare le partite perché voglio stare con la mia famiglia, noi già facciamo il training camp, parliamo di carriere che durano 10 anni quando va bene,
Esatto,
Francesco.
era quello che dicevo io. Prenditi
Assolutamente.
il
La
lavoro in
volontà mi sono
banca,
allacciato proprio per quello.
Ale, prenditi il lavoro in banca da 3.000 euro al mese e vedi che la tua famiglia la vedi tutti i giorni dalle 4 del pomeriggio fino alla mattina dopo e nessuno ti fa andare a Londra o in giro. Vabbè, comunque, chiudiamola qui. Non credo che sia una cosa grave, non credo che Jefferson sia stato sorpreso dalla risposta di Kirk. Prendo questo item, questo nugget e lo inserisco nella scatola delle occasioni perdute, perché Kirk non perde mai l'occasione per perdere un'occasione. Ecco, passami il gioco di parole. Allora,
Assolutamente.
abbiamo già parlato di due notizie che insomma non erano proprio al massimo della positività, direi di passare a notizie migliori. Abbiamo finalmente, dopo un periodo di difficoltà causato anche dagli infortuni, di nuovo due bookend, defensive end in linea veramente mostruosi. Daniel Hunter e Za'Darius Smith stanno già facendo ottime cose in training camp, non che ce ne fossero dubbi, ma direi che una grossissima fetta, Ale, del successo vichingo 2022. Dipende dallo stato di salute di questi due mostri che già stanno facendo vedere grandi cose.
Hai voglia, ci passa tutta la stagione, Francesco, ci passa tutta la stagione e qui devo andare coi piedi di piombo perché non possiamo lasciarci illudere dal training camp, ma non per niente, perché noi sappiamo il valore di questi due ragazzi, lo conosciamo e siamo ben consci del fatto che se giocheranno noi saremo veramente molto competitivi anche in difesa. Il problema è quel se, lì dobbiamo incrociare tutto quello che c'è da incrociare perché restino sani, perché la loro stagione sia lunga e proficua e evitino qualsiasi tipo di infortunio che li possa tenere fuori, perché anche senza uno di loro, non dico, cioè, è chiaro che se ce n'è almeno uno, comunque andiamo benino, andiamo discretamente se non bene. Se ci sono tutti e due diventiamo dirompenti. Quindi non mi stupisce che stiano facendo bene, non mi stupisce che siano partiti forte, però sto basso, sto tranquillo, nascosto nell'ombra, perché insomma sappiamo da cosa dipende. Cioè, il loro valore non è mai stato in discussione. Quello che dobbiamo capire è se riescono a tenere tutta la stagione e se riescono a evitare gli infortuni. Ed è quello che anche in questo caso ci auguriamo tutti.
Confermo assolutamente quello che dici tu, non aggiungo niente. Mi terrorizza un po' il fatto che tutti e due escano da infortuni importanti, da interventi e da infortuni importanti. Diciamo che questa settimana però ci è servita a ricordarci di quanto potrebbe essere potente la nostra difesa se questi due signori, non dico tutte e 17, ma magari se giocassero 14-15 partite a testa, Ale, direi che saremmo messi tanto bene perché ovviamente, come abbiamo sempre detto, una pressione adeguata in linea di difesa nasconde magagne magari anche in altri reparti dell'area difensiva. E
Assolutamente.
allora, a proposito di notizie che provengono direttamente dal training camp, Wes Phillips, intervistato credo ieri, ha detto Jesse Davis è a step ahead, quindi un passo avanti rispetto a Chris Reed nella lotta per il posto da titolare, no? Il posto al sole, come diceva qualcuno in un famoso film dedicato al football, di guardia destra titolare. I tuoi pensieri?
Pensiamo qui sono rapidissimo. Il mio pensiero è che purtroppo ci siamo dimenticati di come la nostra linea sia ancora un work in progress e sia tutto fuorché un prodotto finito. Quindi l'anno scorso l'ho fatto discretamente, anche perché arrivavamo da un anno disastroso. Quest'anno devono fare ancora un pochino meglio, un altro passo avanti. Non è detto che però venga fatto, perché obiettivamente non è che abbiamo inserito questi gran fenomeni. È chiaro che Harrison con un anno in più è una bellissima cosa, però alle spalle dei primi quattro, non dico neanche cinque, poi no, dei primi tre, perché alla fine i dubbi sono ben più di uno, sono un paio. Punti di domanda per me restano di offensiva, non abbiamo ancora risolto il problema. Ne parliamo poco, probabilmente perché nei primi 2 anni di Marco Alvalala abbiamo veramente rotto gli zebedei sulla linea offensiva, ma in realtà io resto con i miei dubbi dei primi 2 anni, non sono ancora uscito dal tutto.
No, concordo, questa cosa poi si lega a qualcosa della quale parleremo dopo. Io credo che ovviamente non puoi avere cinque mostri in linea d'attacco, ma devi avere quantomeno cinque persone competenti. Io ho un grosso dubbio su questa posizione, poi su un'altra posizione che vedremo dopo, purtroppo il mio non è neanche più un dubbio, ma è una certezza. Ritorniamo allora alle notizie positive. Tra l'altro, direi che Ale, con queste parole di Wes Phillips, che ha menzionato solo Jesse Davis e Chris Reed, essenzialmente possiamo ufficialmente mettere, se ci entra, la faccia di Wyatt Davis sui cartoni del latte, no? Alla categoria missing, perché oramai incomincia il suo secondo anno, dove veramente nessuno lo ha mai visto, il ragazzo veramente. Direi che l'etichetta di pacco incomincia a essere sempre più veritiera.
Guarda, di questo parleremo secondo me anche nei prossimi punti, ma la classe dell'anno scorso rischia di essere un colossale disastro. La
Sì.
classe dell'anno scorso rischia di essere complessivamente, a parte qualche rarissima eccezione, un disastro notevole, perché tanti dei ragazzi che l'anno scorso sono stati scelti sono a rischio di non fare la squadra quest'anno.
Sì,
E Davis è il primo della lista, obiettivamente.
e questa cosa è, come si dice, è ancora più grave perché questa non è una squadra già forte che stava cercando le ciliegine da mettere sulla torta, ma bensì era una, come si dice, era un draft dal quale dovevano uscire giocatori che dovevano contribuire a ricreare il roster. Poi, vabbè, chiudiamo
Invece
qui.
abbiamo scelto Francesco 50 giocatori, siamo sempre andati indietro e alla fine della fiera ci troviamo con Wyatt Davis che tanto scelto l'abbiamo capito
Anche
ormai
perché
chiaramente in troppo anticipo rispetto al suo valore, non farà niente. Il tight end Davidson che probabilmente se fa la practice squad probabilmente tanto. Sul RAT che rischia anche lui di non trovare posto nei 53, poi magari resta in practice squad. E ne sto citando alcuni a caso, ne lascio uno volontariamente al prossimo punto, ma la situazione è tutt'altro che rosa per quella classe di draft, è veramente un
Per ora
disastro.
direi che si salvano Derriso, Smith Marset e per certi versi forse anche Ngwangu, che comunque secondo me ha del talento da mostrare. E
Combine.
Kanbainum, giusto, giusto, perdono, mi sono dimenticato. Scusaci, Cam, anche perché insomma lo possiamo dire che lo stiamo corteggiando per farlo venire qui da noi da Purple Valhalla, quindi insomma dobbiamo incominciare anche a trattarlo in un certo modo. Anche perché, Ale, volevo dirlo, da quando il buon Joe Berger si è ritirato nel 2016, a guardia destra abbiamo visto campioni come Tom Compton, Mike Remmers, Dakota Dozier e ovviamente l'anno scorso il grande Oliudo. Quindi è un ruolo che non ci fa stare tranquilli già da un po'. Torniamo al punto 5 della scaletta, alle notizie positive. Chiedo scusa al punto 6, Kellen Mond. Kellen Mond ha avuto veramente un anno come quello, no? quello che per la regina Elisabetta veniva definito l'annus horribilis. Il ragazzo è stato draftato, sembrerebbe, da Spielman per fare un dispetto a Zimmer. Zimmer si è vendicato facendogli giocare come si dice, il gran numero di ben tre azioni nella partita contro Green Bay, quella famosa che a me fa sempre rizzare un po' i capelli, dove Kirk aveva il Covid. In più, poi lo stesso Mond si è ammalato di Covid in maniera seria, ha perso peso, è stato debilitato. Ricordiamo, no, l'intervista con il padre che diceva che non doveva essere draftato e così via. Insomma, un anno veramente brutto per un giocatore che comunque, a detta di tantissimi, incluso Chris Sims, che addirittura lo dava come il terzo miglior giocatore, il terzo miglior, scusami, quarterback a uscire dal draft dell'anno scorso, lodandone determinate qualità. Sembra che finalmente sia uscito dal tunnel, si sta allenando bene e sta contendendo a Mannion il posto di QB2. E direi che questa è veramente una bella notizia, Ale.
Tu hai visto il bicchiere mezzo pieno, Francesco? Io in questo caso ti dirò che lo vedo mezzo vuoto, nel senso che mi sarei aspettato di più, sarà che sono troppo ottimista, forse quello. Cioè io al secondo anno, perché comunque in NFL l'anno scorso, bene o male, con tutti i problemi che ha avuto, lui c'è stato, si è allenato, ha fatto tutto il resto. Avrei voluto che quel posto di QB2 fosse chiaramente suo, invece purtroppo continuo a leggere che è molto meccanico nei movimenti, che prende prevalentemente le ripetizioni con la terza squadra, che quando si parla di passaggi che non sono stati completati per Mannion si tratta di drop e per il buon Mond si tratta di passaggi fuori misura. Che lento nelle letture. Allora, è chiaro che non la voglio dar persa e che non intendo darla su, come invece mi sembra inevitabile fare per Davis. Spero ancora che il ragazzo migliori, però mi auguravo che fosse più avanti, che potesse davvero mettersi alle spalle meglio quest'anno e quindi di essere nettamente il QB2. Invece pare che il QB2 per il momento non riesca a farlo, non possa farlo e che i Vikings si porteranno tre quarterback a roster dei 53, perché comunque c'è bisogno di qualcosa in più che non il mondo attuale. Io mi auguro che continui a migliorare, mi auguro che quello che hai detto tu, che l'annus horribilis passato nel 2021 sia il motivo per cui è ancora così indietro, che questo sia il vero primo anno di Bond nell'NFL e che riesca a sfruttare questo primo anno davvero, perché se non riuscirà a sfruttare neanche questo primo anno rischiamo che quella classe davvero diventi una cosa terribile, perché se anche lui finisce come rischia di finire, se non migliora sostanzialmente nel prossimo anno, torniamo a quello che abbiamo detto prima, una classe davvero da dimenticare. Però, ripeto, vedo comunque il bicchiere mezzo vuoto rispetto a come lo vedi tu, ma resto fiducioso perché comunque un ragazzo giovane, perché comunque ancora modo. Certo è, mi sembra chiaro che non abbia pescato da Dak Prescott. Dico Russell Wilson, ma neanche da Prescott con Kellen Moore.
Sì, io rimango ottimista a causa del mio pessimismo sul coaching staff dell'anno scorso, nel senso che credo che sicuramente Zimmer non avesse alcuna capacità di sviluppare un quarterback, e credo che il buon Clint Kubiak annaspasse come si dice, nel cercare lui stesso, no, di capire come si fa a fare l'offensive coordinator, visto che comunque è età giovane, prima volta che fa l'offensive coordinator e così via, neanche lui fosse particolarmente capace a far crescere un QB. Adesso abbiamo un signor offensive coordinator in Wes Phillips, che comunque ha una certa esperienza ed è, come si dice, ed è noto per il suo lavoro con i quarterback. Abbiamo un ex quarterback come capo allenatore, che insomma è stato l'offensive coordinator dei campioni del mondo dell'anno scorso. Quindi sì, voglio ancora per questa stagione, voglio avercelo mezzo pieno sto bicchiere e sognare che Kellen Mond possa diventare quantomeno un discreto backup, ecco, magari non il QB del futuro, perché quello noi tifosi dei Vikings sappiamo che è una cosa che non possiamo avere, no? E quindi
Quello lo sceglieremo nei prossimi draft.
esatto, quello lo sbaglieremo nei prossimi draft. Allora, punto 7, un'altra notizia positiva che ci arriva dal training camp è che Lewis Cine, ma soprattutto Boot Junior stanno brillando nei primi giorni di campo, in questa prima settimana. E la cosa che mi ha colpito e che mi ha fatto veramente molto piacere è che Cam Dantzler, che praticamente ovviamente è in competizione con Boot, e Cam Bynum, che è in competizione con Sain, non sembrano intenzionati a cedergli il ruolo di safety 2 e di cornerback 2, e quindi a loro volta si stanno mettendo in mostra. Una bella battaglia, Ale, che sicuramente ci fa piacere, magari ne avessimo anche in altri ruoli, no? Di problemi come questi.
Assolutamente, assolutamente, sono contento che abbiano fatto bene, sì, partiti forti. Dopo chiaramente mi aspetto, e ci sono già stati già nei giorni successivi, degli down oltre agli up che abbiamo visto nei primissimi giorni. È normale, sono rookie, quindi è chiaro che ci saranno un po' di montagne russe in questo training camp. È giusto che sia così, sono ragazzi giovani, devono capire dove si trovano l'NFL, nel college. Però che si stiano facendo vedere è fondamentale. Poi dopo io sono convinto che magari non dalle prime giornate, ma li vedremo, cioè non dalle prime giornate come titolari, ma li vedremo spesso e volentieri in campo in questa stagione, anche all'inizio della stagione. Sono estremamente contento per Dantla, sta giocando molto bene, sta facendo benissimo, ed è un altro però che ha bisogno, Francesco, di rimanere sano, perché gli infortuni lo penalizzano moltissimo, un ragazzo che patisce tanto gli infortuni, quindi è un altro che ha bisogno di restare sano, ma il suo valore a questo punto sta emergendo. Poi la sì, è stata, per quello che mi riguarda, una bella scelta.
Sì.
Ti faccio una bold prediction. Per me a fine stagione i titolari a cornerback saranno Dantzler e Booth, con Patrick Peterson, che sarà la chioccia di questi due ragazzi giovanissimi, giocherà quando sarà bisogno del terzo cornerback. Ci saranno tantissimi pacchetti durante la stagione, quelli con Booth e Dantzler, quelli con Peterson e Dantzler, Peterson e Booth, e tre safety con Bynum, Harrison Smith, che partiranno, partirà Bynum, e poi Sean. Quindi ci sarà tanta varietà tra le secondarie. Per me a fine stagione i titolari saranno i due ragazzi.
Io quella che tu fai come previsione ce l'ho come speranza, perché è ovvio che questi due ragazzi rappresentano il futuro, mentre Peterson rappresenta il presente e per certi versi anche il passato. E credo che sì, affinché la tua bold prediction si avveri, diciamo che abbiamo creato le condizioni perfette, e cioè due giovani rampanti che cercano di rubarsi il posto a vicenda, è un veterano che, come hai detto tu, gli può fare da chioccia, gli può insegnare i trucchi del mestiere. E quindi diciamo che rispetto all'anno scorso ho un po' più di ottimismo sul reparto secondaria. Andiamo al punto 8. L'abbiamo toccato un pochino all'inizio parlando, no, del discorso velocità e intensità. Ti chiedo però di focalizzare la tua analisi su Kevin O'Connell. Si parla dappertutto good hire, great hire, quindi no, scelta buona, scelta ottima, tutti ne parlano bene. Personalmente l'ho sentito in un paio di podcast del Minnesota, no? Intervistato, ed è veramente, sembra sempre dire la cosa giusta, e a differenza di Zimmer, che diciamo non ha mai avuto, secondo me, un bel rapporto con i media, una cosa che sicuramente balza agli occhi è che lui fa battute, sta allo scherzo. Sentivo che diceva al tizio lì, al presentatore, che gli diceva: "Ah, noi siamo dello stesso mese, dello stesso anno", e ho detto: "Ah, bene, allora vedi, due talenti nel valutare i quarterback, quindi ti chiederò dei consigli", insomma, scherza così, e quindi la sensazione è positiva. In più, poi, oltre a queste cose, vabbè, che lasciano un po' il tempo che trovano, sono arrivate diciamo, i primi feedback dai giocatori. Io li prendo sempre con tante pinze, perché poi, Ale, nessuno diceva niente di male su Zimmer e su Spielman, e poi appena sono andati via si è aperta questa specie di vaso di Pandora, no? Però mi ha fatto estremamente piacere che nel lodare questo periodo iniziale di reggenza O'Connell, a prescindere dal periodo del training camp, ma in generale, no, con O'Connell e il coach, io il fatto che lui arriva prima di tutti e apre la porta e lascia la porta del suo ufficio aperto e il messaggio è: chi ha bisogno entra, si siede, parliamo, io sono qui per voi, chiunque di voi può venire, può parlare. E sono stati i giocatori praticamente a sottolineare questo aspetto e a dire, no, che la cosa gli fa molto piacere. È troppo presto, come dicevo io prima, oppure possiamo incominciare a pensare che, insomma, ci sia qualcosa, eppur si muove qualcosa a livello di head coach in Minnesota, Ale?
È un po' presto, un po' presto proprio per i ragionamenti che facevi all'inizio puntata. Bisogna vedere poi come funziona, come va durante la stagione, perché come si reagisce, come si gestiscono le crisi e tutto il resto. Però fa piacere perché c'era veramente bisogno di un cambio d'aria e di un cambio di paradigma notevole rispetto a quello che avevamo visto negli ultimi anni. Quindi io sono in questo, ecco, quando no, prima vedevo, sono stato piuttosto negativo su quasi tutti i punti. In questo invece sono molto positivo perché secondo me comunque ce n'era bisogno e sono ragazzi giovani, sbaglieranno sicuramente, faranno degli errori, però sono convinto che sia la strada giusta e mi auguro che possano davvero riuscire a fare bene, perché su questo sono fiducioso.
Sì, lo sono anch'io. Ne abbiamo parlato a lungo, quindi credo che non ci sia bisogno di parlare troppo di questo aspetto. Ovviamente la tendenza è stata quella di cercare una persona che fosse in totale controtendenza con il suo predecessore, quindi sicuramente O'Connell è una persona che probabilmente ha più appeal tra i giocatori in termini di dialogo, no, di empatia e così via. Ovviamente poi questa cosa però deve avere un contraltare nel fatto che quello è comunque il capo allenatore che dovrà tagliare gente, dovrà mettere gente in campo, togliere gente dal campo, e quindi ovviamente il suo ruolo di leader deve comunque consolidarsi, nonostante il fatto che lui sia magari si comporti diversamente. Vedremo come andrà a finire, vedremo come gestirà gli ultimi 2 minuti del secondo quarto, che è una cosa che io
Esatto.
sto aspettando, Ale, oramai da un po', vediamo. Allora, abbiamo parlato di cose carine, Ale, ti riporto con i piedi per terra e si parlava prima di una seconda posizione che onestamente mi preoccupa più, o comunque almeno tanto quanto la guardia destra, ed è quella del centro. Garrett Bradbury, l'abbiamo già detto in passato, non ha avuto un campionato, non ha chiuso un campionato particolarmente positivo. In termini di metrics classiche, è stato il 31esimo centro su 32 squadre di cui si compone l'NFL, e ha come suo backup, in caso di prestazioni scadenti o magari anche di un semplice infortunio che lo può portare fuori dal campo per una partita, 2 partite o quello che sia, il buon Schlottmann, che abbiamo raccattato dal bidone della spazzatura di Denver, che in questo momento in depth chart è il nostro C2. Quanto possiamo dormire, Ale, pensando che questi sono il nostro centro titolare, la nostra riserva? Anche in considerazione del fatto che la guardia destra, come tutti sanno, siede immediatamente a destra del centro, quindi un anello della catena debole, magari non dico che si può accettare, ma si può sopportare, ma due uno a fianco all'altro è un ingrediente classico per disastro, disastro che la linea d'attacco in Minnesota lo ha causato tante volte.
L'opinione che ti dicevo prima, l'attacco è uno dei nodi di cui abbiamo parlato forse poco, più che altro perché eravamo veramente saturi di parlare di linea d'attacco, ma è giusto ricordarsi che è un problema, che non è un problema risolto, quindi bisogna lavorare ancora tanto. Non sono stati aggiunti i nomi, forse non ce n'era materiale, tutto quello che vogliamo, però siamo ancora indietro quando si parla di linea d'attacco. Non è ancora, ripeto, un problema risolto. Resto scettico che Bradbury possa essere la soluzione sul lungo termine. Anzi, non è che resto scettico, sono convinto che non sarà la soluzione sul lungo termine. ci sono un paio di pezzi da inserire in realtà. Abbiamo fissato i due take, che speriamo possano essere inamovibili per un po' d'anni. Diamo per buono anche Cleveland, che può essere un buon giocatore, però restano due pezzi. Siamo a 3 su 5, Francesco. Si
Sì,
può farci un po'.
siamo a 3 su 5, tra l'altro Bradbury sicuramente non è la soluzione futura, anche perché i Vikings l'hanno fatto capire chiaramente, non estendendo, no, il contratto, il
Ma
quinto
certo,
anno
ma
del suo
assolutamente,
contratto,
ma se parla
quindi
proprio.
Bradbury, diciamo, sta terminando la sua carriera in Minnesota. E mi trovo assolutamente, praticamente sono al tuo fianco in quello che hai detto. Io credo che per quelle che sono le posizioni, i cosiddetti skill player, no? I running back, ricevitori e per certi versi anche il tight end, il quarterback, i Vikings se la giocano con qualsiasi squadra della NFL, secondo me. Se il pacchetto di defensive end e così via dovesse restare sano, anche lì. Sono abbastanza contento. Tra l'altro, non abbiamo parlato di Harrison Phillips, ma anche lui sta lavorando molto, molto bene. I problemi, secondo me, che poi mi fanno tornare a pensare che questa è una squadra che non può vincere più di 8-9 partite, sono una linea d'attacco quantomeno così che ti lascia dubbioso, e poi c'è ancora qualcosa da sistemare in difesa. Il pacchetto dei linebacker. E da rivedere, e poi bisogna di tutti questi rookie, bisogna vedere poi se effettivamente possono fare quel salto in avanti che gli permetterà di essere titolari, altrimenti il problema sarà sempre il solito, Ale, perché poi come attacco i punti li abbiamo sempre messi anche in questi ultimi 2 anni disgraziati. Il problema è sempre venuto dalla parte difensiva.
La parte difensiva hai citato, ne abbiamo parlato poco, probabilmente questa sera ne parleremo, troveremo modo di parlarne più avanti, perché ci sono tanti temi, i linebacker sono tanti punti di domanda, come dicevamo prima, qualcuno di quelli che sono stati pescati, che si pensava anche potessero far bene o comunque svilupparsi in un certo tipo di giocatore, in realtà sembra che non ci si riesca a svilupparli in quel modo. Stavo leggendo molto bene in questi giorni di Watts, che sembra si stia ritagliando un ruolo importante, mentre se non ricordo male, Robinson è un po' ai margini, era un altro giocatore su cui si sperava potesse, sempre Francesco, i giocatori scelti negli ultimi anni, si sperava potesse fare bene, in realtà non siamo anche lì, siamo ai margini del roster, siamo al grosso rischio. Ci sono ottime prospettive, questo mi fa molto piacere per Twyman, che lo ricordiamo rapidissimamente, mentre andava a trovare la zia, si trovò, se non ricordo male, era la zia, comunque una parente, si trovò in una sparatoria, fu ferito con colpi d'arma da fuoco, si è ripreso il ragazzo e sta facendo alzare sopracciglia. Mi auguro davvero che possa, anche perché sarebbe una bellissima storia, che possa trovare spazio. Lui e Watts mi sembra che siano i giocatori che sono spiccati in questo inizio, che non sono i nomi soliti, insomma, che non sono i nomi che conosciamo già.
Sì, ultima nota da training camp per CJ Ham. Mi ero un po' così, ero un po' rimasto pensieroso guardando un po' di highlights dei Rams per essenzialmente avere la conferma che O'Connell gioca senza fullback. E manco mi avessero sentito, infatti ringrazio, come si dice, l'area PI dei Vikings. In un'intervista O'Connell praticamente ha garantito la presenza nei 53 finali del roster di CJM alla luce della sua incredibile versatilità e flessibilità, quindi lo vorrà utilizzare un pochino dappertutto. Credo che sia lui in questo momento il tight end 2, lo sapevamo già che lui, insomma, per il fisico che ha, può essere schierato. Innanzitutto è un buon bloccatore, del resto è un fullback, e poi anche troppe volte lo abbiamo visto ricevere con una certa facilità. Quindi credo che CJ sarà coinvolto parecchio dal nostro head coach, che neanche ha speso delle buone parole per lui in un'intervista.
Anche Mund sta facendo bene, anche Mund sta facendo bene. Invece l'altro, come vi dicevo, quello che sta deludendo per il momento è passato
Robinson.
dal lato difensivo, è proprio Robinson, che non sta arrivando alle attese. E per quanto riguarda i linebacker, tema che mi è molto caro, perché ripeto, un punto di domanda, ma rischiano di restare fuori anche Blake Lynch, che abbiamo visto spesso l'anno scorso, Ryan Connell, insomma è un po' in evoluzione, anche perché ricordiamo, l'abbiamo detto che ha saltato qualche giorno di allenamento Jordan Hicks, che è una influenza, una malattia che non è legata al Covid, ma è rimasto fuori, quindi sappiamo bene quanto sia importante che giochino sia Jordan Hicks che Eric Kendricks per avere delle certezze. Insomma, si sono dati il cambio al posto di X, Troy Dye e Asamoah, ma insomma non è proprio la stessa roba per il momento.
Sì, anche perché Lynch, lo ricordiamo, è un 2020 in termini di draft, quindi questo ha un anno ancora, è il suo terzo anno che vedrà in campo, quindi vederlo in questo momento terzo in depth chart dietro Kendricks, ovviamente anche Troy Dye, sì, non è un buon segnale, come Robinson che dietro a Za'Darius Smith e Wonnum, come sul Rat che dietro a Jordan Hicks e appunto a Samoa che come stavi dicendo sta facendo vedere delle belle cose. Ale, allora abbiamo avuto una sorpresa a Egan, un giocatore, uno di quei giocatori che un po' come John Randall, se sei tifoso dei Vikings non puoi non amare, un giocatore che non ha giocato tutta la sua carriera a Minnesota, poi è andato anche via per poi finire la sua carriera, se non vado errato, nei Chicago Bears, ma che ha comunque sempre detto: io mi sento un giocatore dei Vikings, se dovessi andare nella Hall of Fame ci voglio andare da vichingo. E questo giocatore è stato ricompensato con l'introduzione, per quanto mi riguarda, giusta nel Ring of Honor vichingo. Sto parlando del terzo miglior giocatore in termini di sack dietro appunto John Randall e Chris Doleman dell'era moderna dei Vikings, quel Jared Allen, autore di 85,5 sack, lo ricordiamo nella stagione, se non vado errato, 2011, autore di 22 sack, quindi si era fermato a mezzo sack dall'allora record stabilito dal nostro amico dei Giants,
Strahan,
sì, Michael Strahan, scusami.
record truffa.
Sì, esatto, con Favre che si era accasciato, no? Se non vado errato, Favre in versione Green Bay che si era praticamente lasciato buttare giù. Per
Svenire,
dovere di cronaca, anche perché io e te siamo, insomma, rappresentiamo come si dice, la falange un po' più avanti con gli anni, no? Della tifoseria, con la ricostruzione delle statistiche, perché come tutti sapete, i sack come statistica non erano stati da subito considerati dalla NFL. E praticamente sarebbe il settimo ottavo in realtà dei Vikings, perché insomma sarebbe dietro i vari Carl Eller, Jim Marshall e così via. Però insomma Jared Allen un mito, il suo come si dice, il suo festeggiamento post-sack, no? Dove praticamente andava a legare le zampe del capretto che lo ha reso abbastanza famoso, Rope the Calf, che è il termine anglosassone. Ci ha fatto piacere vederlo, tra l'altro molto sorpreso e commosso per questa decisione da parte dei Vikings. Direi, Ale, un'introduzione nel Ring of Honor assolutamente meritata.
Soprattutto per i fan più giovani, secondo me è qualcosa di doverosissimo e di giusto. Dal mio punto di vista, Francesco, ho apprezzato tantissimo quello che ha fatto a Minneapolis, perché è stato veramente eccezionale. Insomma, il signor giocatore nelle stagioni che ha vissuto a Minneapolis. Certo è, non ha vissuto dei periodi di grandissime squadre dei Vikings. E forse quello mi lascia un po' di amaro in bocca, no, Francesco, quando cioè, non, Un grande giocatore, abbiamo potuto ammirarlo, sfortuna che ha voluto che non abbia vissuto delle annate strepitose al 100%. È andata così, anche Adrian Peterson alla fine, più o meno la stessa parabola. Però personalmente, sì, insomma, giusto che sia stato introdotto nel Ring of Honors, secondo me più per chi ha cominciato a seguire in quel periodo, no? Almeno per come la vedo io, perché per quel che mi riguarda sono più affezionato ad altri giocatori, mettiamola così, ma è solo una cosa personalissima, non c'entra, nulla voglio togliere a Jarrett Allen, che tra l'altro è tra i 15 finalisti del 2022 per la Hall of Fame.
No, assolutamente. Ripeto, poi mi ha sempre fatto piacere il suo sentirsi sempre e soprattutto un vichingo. Per dovere di cronaca, lo ricordiamo, il 1982 era stato il primo anno in cui abbiamo
Sì, esatto.
cominciato a contare i sec. Davanti a lui, con le statistiche ricostruite dall'ufficio statistiche della NFL, dal massimo foglio della NFL, avrebbe Carl Heller, Jim Marshall, John Randall, Alan Page e Chris Donovan. Quindi al numero 6 Jared Allen, comunque con un ottimo score di 85,5 sec in sole 96 partite. Quindi sicuramente una statistica di tutto rispetto per Jared, e speriamo di vederlo presto, no? Con la giacca dorata, la giacca color sabbia che regalano a Canton.
Esatto, anche perché insomma non è entrato quest'anno era nei 15 finalisti, ma sappiamo che io e te abbiamo un'altra battaglia che
Sì.
riguarda un altro vichingo, che per quello che mi riguarda è molto più importante, che andrebbe ancora, la vedo davanti alla battaglia per Jared Allen, secondo me Jim Marshall dovrebbe, ha tutto il diritto di essere nella Hall of Fame, cosa che purtroppo anche quest'anno gli è stata negata.
Ale, ogni anno io e te abbiamo un'ulcera garantita gratuita dal Selection Committee della NFL. E anche quest'anno l'ulcera è arrivata pochi giorni fa. Abbiamo preso la nostra dose di Pepto-Bismol. Io avevo cominciato a guardare le statistiche dei giocatori che poi sono stati scelti tra i 12 finalisti, tra i quali non è stato scelto Jim. Poi, insomma, il bruciore di stomaco era salito a livelli tali che ho dovuto smettere. Ribadisco quello che purtroppo è il mio pensiero: Minneapolis è veramente una piazza dal punto di vista sportivo, è una fermata, no? Più che una piazza dal punto di vista sportivo, e questo fa sì che o sei veramente un mostro, o sei Frank Tarkenton, o sei appunto Adrian Peterson, John Randall, Randy Moss, oppure purtroppo paghi il fatto di aver giocato per una squadra che non è così amata dai media, e in più, ovviamente, questo bisogna dirlo, da una squadra che non è mai riuscita a portare un anello a casa, e questo per gli
Quello.
americani, ovviamente, il lato, diciamo, vittorie è molto importante. Allora.
Però Francesco, anche per dire un Jared Allen, obiettivamente, se andiamo a vedere le sue statistiche, quando è stato nel Minnesota ha sempre fatto più di 11 sec a stagione, cioè non è
Sì, sì,
banale.
sì, sì.
Ha giocato a Minneapolis 1, 2, 3, 4, 5, 6 stagioni ed è sempre andato in doppia cifra di sec. Quindi, sinceramente, un giocatore stratosferico, ce lo ricordiamo insomma benissimo. Ha sempre giocato, tra l'altro, 16 partite tutti gli anni. Insomma, anche lui, obiettivamente, nulla da dire, secondo me, se finisce nella Hall of Fame.
Non voglio, come si dice Ale, non voglio fare il rosicone, ma se Jim Marshall, se Jared Allen avessero giocato, anche a parità magari di stagioni non particolarmente esaltanti, nei Washington Redskins, nei Dallas Cowboys, e mi fermo qui con i nomi delle squadre, nei Pittsburgh Steelers, sarebbe già a Canton, sarebbero già tutti e due a Canton, secondo me, comunque.
Guarda, Jim Marshall senza ombra di dubbio.
Allora, questi erano i 10 argomenti. In teoria avremmo finito, però Ale, ovviamente, come una gigantesca bomba, no? È arrivata oggi la sentenza farsa riguardante Deshaun Watson. Lo ricordiamo, Deshaun Watson è stato proposto, tra virgolette, dal giudice che doveva fare una valutazione, un giudice indipendente che doveva fare una valutazione per una squalifica di 6 giornate. Il discorso non è ancora chiuso perché poi l'NFL può prendere questa, tra virgolette, pena ed eventualmente inasprirla. Io credo che quello che succederà, e che è un po' quello che ho letto anche in giro, quindi sono confortato nella mia teoria, è che faranno fluttuare un po' la notizia, no? La lasceranno magari macerare lì qualche giorno, se ci dovesse essere una rivolta popolare, no? Un po' come quelle ridicole che ti fanno cambiare i nomi delle squadre anche se nessuno te lo ha chiesto, un po' come la polemica che abbiamo adesso in Italia per far togliere il numero 88 dalle maglie dei giocatori di calcio perché sembrerebbe che si inneggia Hitler, perché veramente in Italia questi sono i problemi in questo momento. E se invece la cosa dovesse passare così, sotto traccia o comunque sgonfiarsi in tempi abbastanza brevi, la sospensione per Deshaun resterebbe quella di 6 giornate. Ti chiedo A se sei d'accordo, se poco, se troppo e così via, e B, se secondo te questa poi sarà la sospensione finale o se secondo te l'NFL darà un giro di vite a questa cifra.
Allora, hanno squalificato per 1 anno Calvin Ridley per aver scommesso sulla vittoria della sua squadra, anche
1500 euro. Beh, Pitrose è ancora fuori dalla Hall of Fame del baseball per questa storia.
sulla vittoria, però ha
Sì.
scommesso, se non ricordo male.
Sì, aveva scommesso sui Falcons vincenti 1500 euro.
Quindi non a perdere, di solito si scommette a perdere, però
Sì,
insomma.
viene valutato in maniera grave, sì, se scommetti contro te stesso, tra
Di
virgolette.
soldi, soldo, diciamo che è più difficile scommettere, cioè è più facile azzeccarci se perdi che non se vince, insomma.
Certo.
Detto questo, gli hanno dato 1 anno di squalifica. Hanno dato 6 giornate a DeAndre Hopkins perché per il PED, per gli steroidi.
Beh, avevano dato un anno a Adrian.
Allora, qui il discorso che ho letto, le motivazioni, ho visto il discorso a cui si fa riferimento, al fatto che non ci fosse violenza, eccetera, eccetera. A me sembra comunque assurdo, cioè stiamo parlando di una quantità di donne molestate, imbarazzante, sicuramente non c'era violenza, ma non lo so, non sono molto scettico su. Sì, lui ha messo a tacere tutto, lo sappiamo, ha trovato un accordo, tutto il resto, se però la NFL deve decidere di punire i comportamenti sbagliati, diciamo che era un comportamento sbagliato, è un comportamento sbagliato che andrebbe punito in modo più severo che non con 6 giornate. Questo è il mio parere.
Sì, concordo. Peraltro, cosa che non succede quasi mai nella NFL, sebbene non in maniera eclatante e diretta, già figure sia negli staff che nei roster di altre squadre hanno palesato la loro infelicità, no? Insoddisfazione con questa valutazione fatta. Io credo che non finisca qui la cosa e che ne vedremo ancora. Credo che anche perché poi l'NFL è una macchina per fare denaro, quindi nel momento in cui l'opinione pubblica si dovesse veramente alzare in piedi e lamentarsi rumorosamente di questa sentenza, l'NFL può sempre dire no, no, di giornate gliene diamo 12, gli diamo 1 anno, quello che
Sì,
sia.
ma infatti hai centrato proprio il tema. Adesso guardano cosa succede tra 2 giorni lì.
Esatto. Poi qualcuno mi diceva, ma lui 1 anno già lo ha saltato perché la
Ma che
squadra aveva
c'entra?
eletto di non farlo giocare, quindi in realtà lui è già fermo, starà fermo 1 anno e 6 partite. Però, insomma, dipende veramente da quanto, come essenzialmente hai, tra virgolette, fatto trasparire tu, da quanto la NFL è pronta a buttare fango sulla propria immagine pur di, tra virgolette, tutelare una delle sue stelle, perché comunque Deshaun Watson è sicuramente uno dei primi 4-5 migliori QB della Lega. Vedremo come va a finire. Ale, siamo arrivati alla conclusione di questa sesta puntata del nostro podcast Giallo Viola. Io ti ringrazio infinitamente, come sempre, per questi tre quarti d'ora passati insieme. Ti cedo, come sana e giusta tradizione, il microfono per i saluti finali, ma questo non prima di aver mandato un grandissimo skol a tutti i nostri ascoltatori e, perché no, a tutta la famiglia dei tifosi vichinghi in Italia.
Io mi unisco al tuo skol, ricordo che non ce l'avevo con Jared Allen, anzi ho anche la sua maglietta, quindi era solo per sottolineare che sicuramente l'affetto maggiore lo raccogli dalle generazioni più recenti di tifosi vichinghi, quindi viva Jared Allen e ben venga che sia nel Ring of Honor. Salutiamo Jared Allen, salutiamo Jim Marshall, salutiamo tutti i tifosi che ci seguono, ringraziamo Cutting Edge ancora una volta e l'appuntamento alla prossima puntata di Purple Valhalla. Skol.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.